1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
A day like today, anche oggi, suona bene.
Buon pomeriggio e bentornati ad A Day Like Today. Io ho 3 ore di sonno ma sono carica come una molla.
Anzitutto buon pomeriggio anche da parte mia. Ovviamente sì. Siamo tornati qua con la stessa puntualità di uno scoop di Belen Rodriguez.
E a proposito, ogni martedì.
Peraltro a proposito di cose fashion e di scoops, io e Valentina, sì, venendo qua in radio, oggi abbiamo visto il primo fashion blogger della statale.
Sì, perché in genere Chiara Ferragni si aggira in genere tra questi parchi, tra questi chiostri, a farsi qualche foto. In realtà oggi
durante la notte
in realtà abbiamo beccato il primo fashion blogger uomo, studente, vestito come un videoclip
bianco
dei Maroon 5.
E infatti passando, cioè, sembrato giusto comunque citarli e quindi cantare Sugar,
esatto,
yes please,
esatto. È pazzesco, aveva fotografo e tipo che gli leggeva il secondo.
Sì, e peraltro
cambio.
Noi finissimi, capito?
Noi a ridere sguaiatamente
perché siamo delle persone sane e equilibrate comunque.
Bene, bla bla. Ciao, siamo
tornati. Questo è il nostro modo di cominciare, ecco.
Ok, puntata ricca, amici ficco. E iniziamo con un compleanno, perché oggi nel 1969 è nato James Dean Bradfield, il chitarrista e cantante dei Manic Street Preachers. Questa è A Design for Life su Radio Statale.
È nel 1969, datata la nascita di James Dean Bradfield, chitarrista e cantante dei Manic Street Preachers, che nel 1996 sono peraltro arrivati alla seconda posizione con il singolo A Design for Life e nel 1998 alla numero 1 con l'album This Is My Truth, Tell Me Yours.
Esatto.
I Manic Street Preachers, peraltro, sono conosciuti come gruppo rock alternativo del Galles e associato peraltro alla scena Britpop formatasi nel 1986 a Blackwood, appunto in Galles. Hanno assunto poi la fama nel Regno Unito alla fine degli anni 90.
È vero, sì.
Anche se per la prima parte della loro carriera sono stati considerati un gruppo punk rock, la loro musica è spesso vista come un rock alternativo in seguito appunto a dei cambiamenti. Sono peraltro conosciuti soprattutto per le loro azioni folli degli inizi, cioè come per esempio la misteriosa scomparsa di Richie James Edwards, che è stato probabilmente un suicidio, che preferiva peraltro essere riconosciuto come Richie James.
Sì, lui era l'altro chitarrista, mi pare, giusto?
Sì, esattamente. E peraltro sono conosciuti appunto per questo, per altri album, peraltro abbastanza iconoclasti, per i loro concerti.
Esatto, tra l'altro Richie James ha contribuito ai primi tre album per poi scomparire nel 95 ed è stato dichiarato presunto morto nel 2008. Non si sa bene che fine abbia fatto, diciamo. L'anno successivo la band pubblica Journals of Plague Lovers con testi scritti proprio da Richie. E allora, cosa sappiamo principalmente dei Manic Street Preachers, che appunto hanno avuto molta fortuna negli anni 90 e che sono tanto politicizzati? Perché? Perché sono socialisti, perché sono cresciuti durante gli scioperi dei minatori degli anni 80.
Forse
insomma,
anche per questo che erano appunto, tra virgolette, esatto, etichettati punk rock, appunto, che aveva questo filone piuttosto politico.
Esatto, esatto. Tant'è vero che i loro testi sono molto politicizzati e una volta hanno dedicato un premio ad Arthur Scargill, che è il leader della National Union of Mine Workers e quindi poi del Socialist Labour Party. Quindi insomma, una musica un po' più che in realtà ascoltata così non si direbbe.
È vero.
In realtà è una musica molto politicizzata.
È vero.
Noi abbiamo sentito Design for Life, che è contenuta in Everything Must Go, pubblicato nel 96. L'ultimo album, pensa, dei Manic, di 12, è del 2014.
Quindi comunque anche una lunga carriera.
Sì.
Una lunga
carriera, poi sono un po' finiti nel dimenticatoio, diciamo.
È vero, non sono uno dei nomi che spicca di più nella scena britannica.
Però sono comunque, hanno segnato anche loro gli anni 90. Ma passiamo ad un altro artista che ha segnato gli anni 90, la 90 e la storia.
La storia in generale.
Possiamo dire, perché parliamo di Kurt Cobain. Noi non potevamo non citarlo, visto che ieri c'è stato il suo sarebbe stato il suo
cinquantesimo
compleanno. E oggi c'è una notizia di cui poi parliamo. Adesso noi andiamo ad ascoltarci Rape Me e poi torniamo su Radio Statale.
Rape me, rape me, my friend, rape me, rape me again. Rape me.
Bomba a mano di Kurt Cobain, proprio così, boom!
Ci ha piombato addosso così.
Wow.
Come al solito anche noi, anche oggi non ci siamo riusciti a trattenere.
A trattenere,
ci siamo messi a cantare.
È partito il boato così, un po' il pogo. Allora sì, avrebbe compiuto 50 anni, però non parleremo della sua morte perché sarebbe sproloquiare ancora. Poi Adei tra l'altro ne aveva già ampiamente parlato. E vogliamo invece ricordarlo, perché oggi è successo anche un altro fatto particolare.
È vero, perché peraltro risale al 2014 la notizia appunto che riguarda Kurt Cobain di oggi, ed è riguardante una statua ritraente appunto Kurt Cobain piangente, che è stata erta ad Aberdeen, quindi la patria del cantante. E la statua lo ritrae per l'appunto mentre piange una sola lacrima, ed è situata presso l'Aberdeen Museum of History. E il sindaco Bill Simpson ha recentemente affermato che gli abitanti di Aberdeen dovrebbero essere orgogliosi del ruolo di Kurt Cobain nella loro comunità, per i riconoscimenti che trae appunto dalla sua esistenza.
È vero, sì. E tra l'altro noi abbiamo ascoltato Rape Me, che fa parte di un doppio, All Apologies Rape Me, che è stato pubblicato nel 93 ed è un doppio lato, praticamente contenuto in utero. E,
peraltro noi avevamo 2 anni quando è uscita.
Avevamo due
93,
anni,
sì, 2 anni.
E, allora, il brano è molto molto importante perché parla dello stupro. E se Polly parlava dello stupro dal punto di vista dello stupratore, Rape Me è dal punto di vista della vittima. Però è la vittima che in qualche modo combatte, perché il senso è: fammi quello che vuoi, violentami, fammi quello che vuoi, tanto non mi ammazzi e sarò io poi a infestare i tuoi incubi.
Sì,
quindi
anche
un grido di battaglia,
di grande,
no?
Forza, peraltro,
esatto,
di grande forza.
Esatto, lui che poi grida, no? Brividi, proprio brividi.
Sì, sì, che era il punto in cui noi ci siamo dati più la pazza gioia.
Esatto, come un po' tutti, mi sa. Fateci sapere che cosa pensate di Rape Me, se vi piace, sulla nostra pagina Facebook a Daylight Today trattino Radio Statale. Ma andiamo avanti, perché qua non perdiamo tempo oggi.
È vero.
E parliamo di un'altra grandissima oggi sono nomi importanti in realtà.
Grandi emozioni per tutti gli amanti della musica.
Per tutti gli amanti della musica, perché oggi nel 1933 è nata Eunice Waymon, forse ai più meglio conosciuta come Nina Simone.
I put a spell on you. Oh, yeah.
Nina Simone, I Put a Spell on You.
Che classe!
Molta classe, che sì, classe. Molta classe. E peraltro è anche, cioè, una artista poliedrica, perché possiamo definirla sì. cantante, pianista, scrittrice. Peraltro è anche stata attivista per i diritti sì. civili statunitensi, cioè comunque sì. in America. È stata soprattutto un'interprete jazz, anche se la sua formazione era incentrata sulla musica classica. E il suo stile, peraltro, variava fra diversi generi, dal soul al blues, al folk, al gospel. È nativa della Carolina del Nord, sesta di 8 fratelli, e peraltro fin da bambina rivela un grande talento per la musica, e si sente, che la porta a suonare e cantare appunto in chiesa con le due sorelle, con il nome
le Wymon Sisters.
Wymon Sisters, esattamente. Ma il pregiudizio razziale del profondo sud negli anni sì. 40 la sì. condiziona parecchio sì. e per molto tempo. Peraltro cresciuta in una cittadina, in un ambiente in cui appunto questa segregazione è un elemento scontato, ma non particolarmente accentuato, e con l'età adulta si avvicina al movimento per i diritti civili e al femminismo, specie a partire dal 1963, a seguito di eventi come l'uccisione dell'attivista nero Medgar Evers e il celebre discorso di Martin Luther King, I Have a Dream.
Esatto. Lei come nasce come artista? Innanzitutto comincia appunto a cantare con le sorelle, poi a prendere lezioni di piano, però pagate dall'intera comunità di colore. Questo per farvi capire quanto queste comunità fossero in qualche modo compatte tra loro, ma completamente abbandonate a se stesse.
Grande solidarietà. Tra di loro, chiaramente.
E praticamente poi la comunità locale promuove una fondazione per consentirle di proseguire gli studi musicali a New York. Nei primi anni 50 lavora come cantante, pianista in vari club, ispirandosi molto allo stile di Billie Holiday, per intenderci, e infatti il suo stile arriva al jazz in qualche modo, si orienta verso il jazz e cambia il suo nome in Nina Simone, che peraltro è un omaggio a Simone Signoret, un'attrice francese che a quanto pare Nina Simone piaceva un sacco. Il suo album di debutto è del 58 e comprende I Love You, Porgy and My Baby Just Care For Me. Quindi sono proprio le hit, le sue canzoni più conosciute.
Le sue canzoni più importanti.
E lascia gli Stati Uniti alla fine degli anni 60, quindi poco dopo il suo album di debutto, per il forte problema del razzismo. Quindi lei non è contenta di come le autorità stanno trattando questa cosa, gira un po' per il mondo,
tra Barbados, Liberia, Egitto, Turchia, esatto. Anche in Europa, se non l'ho già nominato.
Esatto, però il suo abbandono degli Stati Uniti è stato visto come molto, insomma, polemico, e perciò poi i suoi album sono stati mandati in radio sempre, sono stati passati proprio di rado, e proprio non promossi, diciamo. E nel 1974 abbandona addirittura la discografia per un periodo, lasciando anche poche tracce di sé dietro.
Invece, dopo che Chanel usa negli anni 80 la sua My Baby Just Cares For Me per una pubblicità televisiva, molti riscoprirono appunto la sua musica, e Nina Simone esatto. diventa un'icona del jazz. Nel 1987 My Baby Just Cares For Me, brano di quasi 30 anni prima,
sì.
entra nelle classifiche inglesi, olandesi, svizzere, austriache e francesi. Si moltiplicano antologie e ristampe dei suoi dischi. Dopo i successi ottenuti negli anni 80, torna con un nuovo album, Nina's Back. Nel 1989, seguito da Live in Kicking, live registrato qualche anno prima a San Francisco.
Esatto, tra l'altro noi abbiamo sentito in realtà I Put a Spell on You, che è il singolo omonimo di un album pubblicato nel giugno del 1965. Lei ovviamente è molto prolifera come cantante, proprio in generale è un artista, possiamo dire, a 360
gradi, certo.
Ma buttiamoci alle spalle Nina Simone, perché anche questa settimana è il momento dei fun fact.
Sigla!
Fun facts. E facciamo un po' di auguri.
Allora, iniziamo con lui, sì. l'uomo che ci ha ispirato.
Sì.
Tiziano Ferro,
che nessuno se lo ricorda in queste vesti anni 90 felici.
Esattamente, cioè, tutti un po' R&B con Jamilia. Questa era la canzone delle Olimpiadi 2004.
Davvero?
Universal Prayer è questa, giusto?
Sì, sì.
Universal Prayer. Olimpiadi 2004 ad Atene. Così, ci tenevo a dirlo,
Barba. Facciamo gli auguri al defunto Alan Rickman.
È vero, che grande artista pure lui, cioè grande attore soprattutto.
Grande attore.
Hai più conosciuto probabilmente per Harry Potter.
Per Piton, per Piton, essere
Piton. Per chi non lo sapesse.
Facciamo gli auguri a Sophie Turner, che è la Sansa di Game of Thrones, e ad Ellen Page.
Ellen Page invece è più famosa per Inception o Juno.
Juno, sì. Ma è anche il compleanno di Corbin Bleu, che se tu ricordi... è stato l'amico nero, perché comunque High School Musical è proprio interrazziale, potevo dire, di Troy in High School Musical, cioè quindi...
Sì, io High School Musical lo vedevo veramente poco, quindi tu potresti nominarmi uno qualsiasi di loro e potrei dirti, ah, che bello, sì, assolutamente.
Sì,
però
era...
è vero, qualcosa l'ho vista in realtà di High School Musical.
Perfetto, quindi sai che era il giocatore di basket, migliore amico del protagonista.
Ok.
Allora, ma passiamo ai fatti concreti.
Ai fatti e torniamo nel 1964, anno in cui la band americana gli Echoes, hanno chiamato un nuovo pianista.
E quel pianista?
Era Billy Joel.
Che strano.
Che cosa strana, è vero? Uptown Girl!
Nel 1976 Florence Ballard delle Supreme morì di arresto cardiaco all'età di soli 32 anni. E peraltro aveva lasciato le Supreme in modo un po' brutto, perché aveva perso una causa contro la Motown, che era la sua etichetta discografica, possiamo dire. Quindi stava vivendo in quel momento grazie ai sussidi, insomma, un po' controversa questa cosa, però alla fine è stata una grande artista.
Anche lei, sì. E invece andiamo ancora più avanti, nel 1982 il DJ americano Marvin DeKay,
ragazzi, ho fatto un pezzo di storia, veramente.
Esatto, perché si crede che sia stata la prima persona a passare una canzone dei Beatles in America. Durante i primi tempi della Beatlemania si è dichiarato il quinto Beatles. Si è sposato peraltro 6 volte, è morto di cancro una settimana dopo il suo 60° compleanno, quindi insomma un uomo che ha tante particolarità, se ci pensi.
Si pensa, è stato il primo a mandare
i Beatles in America.
E invece io ti dico che nel 1986, oggi, i Metallica hanno rilasciato il loro terzo album, Master of Puppets, che è il più celebre.
Il più celebre, peraltro considerato uno dei migliori.
Uno dei migliori album metal di tutti i tempi. C'è qualcuno che dice che adesso i Metallica sono un po' calati dopo la performance con Lady Gaga. Beh, in realtà poi tutti i gruppi, no?
In un modo o nell'altro.
In un modo o nell'altro. Pace. Però voglio dire, Master of Puppets sicuramente ha fatto la storia.
Ha fatto la storia del metal. Ma arriviamo al 1998 e c'è lei.
Sì, c'è lei, perché Celine Dion arriva al primo posto della classifica inglese con questa canzone e si qualifica come singolo più venduto della storia, specialmente nel 1998,
quando appunto...
Leo, scrivici su A Day Like Today, ti prego, io ti sto aspettando.
E raccontaci la verità su quella porta. Dici la verità,
esatto.
Sappiamo tutti che ci stavate. Perché
esatto.
hai voluto passare a miglior vita?
È vero.
Perché?
Non lo so, guarda, io vorrei che mi scrivesse. Nel 2001 Robbie Williams,
Altra persona che mi scrivesse,
è stato attaccato alla gola durante un concerto in Germania perché un uomo praticamente è salito sul palco e l'ha buttato di sotto. L'uomo poi è stato arrestato e portato in una clinica psichiatrica, poveretto.
Eh sì, beh, insomma, cioè, nel senso, magari per la clinica psichiatrica, però se arrivi su un palco e da Robbie Williams non è che ti va a mettere proprio in una bella situazione, mettiamola così.
È vero.
Invece nel 2008 Britney Spears ha perso la causa per poter vedere i propri figli, perché sappiamo tutti che ha avuto un tracollo in quel periodo. Sì. L'era infatti stata proibita la possibilità poterli vedere dopo che si era rifiutata di lasciarli, per l'appunto, di lasciare i bambini. E i figli poi sono stati dati in custodia al marito Kevin Federline.
Esatto. Allora, nel 2008 invece ti dico che un hacker molto simpatico è stato richiuso in carcere dopo aver stalkerato per giorni Chester Bennington, il cantante dei Linkin Park.
Ma oltre a non avere una bega da fare, comunque, perché proprio Chester Bennington?
Esatto, Devon Townsend ha ammesso di aver scaricato foto di famiglia, insomma avergli violato l'esistenza intera
e di aver anche minacciato
sua moglie Talinda, cioè la moglie di Chester,
che peraltro ha un nome un po' di strada. Secondo me ha chiamato i Nokia e gli hanno fatto il culo.
La sfida di Barba fatta. Di inserire i gnocchi in ogni puntata di A Day è stata rispettata.
Sì, perché settimana scorsa non ci siamo riusciti, o meglio non l'abbiamo fatto, e quindi volevo recuperare in grande stile e sono riuscito a trovare un modo per ripiazzarci i gnocchi. Ciao i gnocchi, scrivici sulla nostra pagina.
Io ti dico invece, ma quanti fatti oggi, incredibile. Nel 2009 Rihanna ha postato un ringraziamento pubblico per i suoi fan per il supporto dopo la presunta lite con Chris Brown. Qui siamo proprio anni fa,
quasi dieci anni fa, il quale
si è rifiutato di commentare delle fotografie che ritraevano Rihanna, insomma, piena di botte, lividi e chissà cosa. La polizia, peraltro, dopo questa cosa ha aperto un'indagine per capire quanto quelle fotografie fossero reali. E poi infatti si è scoperto che Chris Brown, insomma, non è un tipo tanto a posto.
Tutto a posto.
Io mi schiero apertamente dalla parte di Rihanna e infatti adesso andiamo ad ascoltarci una sua canzone che è Love on the Brain su Radio Statale.
Rihanna, Love on the Brain. È il quarto estratto, peraltro, del suo ottavo album in studio Anti, e pubblicato il 27 settembre 2016. Complessivamente Love on the Brain è stato paragonato ad alcuni brani incisi dalla famosissima e importantissima Amy Winehouse.
Beh, lo stile livello, è quello, lo diciamo, stile, siamo dai, lì di questa comunque. Canzone in particolare, sì, sicuramente.
Peraltro molti pensano che sia dedicata a Drake.
Sì. Non, secondo me...
È partito il momento gossips.
In realtà non si sa, perché ha preso la cantonata Rihanna, perché Drake adesso se la fa con Jennifer Lopez, che ha 50 anni, non so quanti anni abbia, comunque più di 50.
Tipo Dorian Gray.
E Drake
invecchiano le sue canzoni,
25.
Ma lei rimane sempre uguale.
Esatto. Dopo che Drake ha insistito, perché è innamorato perso di Rihanna, gliel'ha detto in tutti i modi, gli ha proprio fatto vedere la carta del 2 di picche, così in faccia, proprio l'ha tirata fuori dal taschino, gliel'ha fatta vedere, e adesso la situazione sembra essersi un po' capovolta. In realtà
simpaticissimo,
proprio team Riri tutta la vita, cioè voglio dire, dai, se ti piaccio mi stai dietro un attimo, no? Non lo so.
Vabbè.
Andiamo
così.
Avanti. In realtà andiamo avanti con i fan fact, con l'ultimo fan fact, che riguarda il 2012. Perché 5 gruppi componenti di un gruppo punk rock femminista russo, quindi abbiamo già capito delle, insomma, le Pussy Riot, si sono esibite in una chiesa di Mosca e sono state fermate dallo staff della sicurezza, perché hanno trasformato, vabbè, chiaramente si spogliavano come fanno al solito, hanno trasformato questa protesta in un video punk prayer Mother of God chase Putin away, per protestare contro Putin sostanzialmente. Sta di fatto che vennero accusate di vandalismo e furono tenute in custodia fino al processo iniziato a luglio, quindi se oggi è febbraio, se siamo a febbraio, fai conto quanti mesi. Vennero poi dichiarate colpevoli per vandalismo motivato da odio religioso, ed ognuna di loro è stata condannata a 2 anni di carcere.
Parlando sempre invece di questa giornata, mi sono voluto un pochino informare rispetto
l'angolo di barba.
L'angolo di barba. E per una volta non dirò solo vaccate, perché il 21 febbraio è una giornata importante per i non vedenti. È infatti la giornata nazionale del Braille, in cui si cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento, e quindi anche noi di Dialect Today volevamo fare la nostra parte raccontandovi qualcosa su questo linguaggio, che peraltro è stato messo a punto dal Louis Braille nella prima metà del XIX secolo. Se hai più, è noto che è un linguaggio di tipo segno grafico, quindi basato sui simboli che corrispondono a delle lettere. Pochi sanno che in realtà queste lettere non sono esattamente le stesse che utilizziamo noi, ma sono identificate da dei puntini. Oltretutto il Braille si può anche scrivere, può essere utilizzata una tavoletta Braille oppure una macchina detta dattilo Braille. La sua particolarità è che, al contrario della macchina da scrivere classica, non ha un tasto per ogni simbolo, bensì è costituita da 6 tasti, quindi corrispondente al numero dei puntini.
Okay.
Un'altra cosa molto interessante rispetto al Braille è che si adatta a rappresentare anche altri tipi di linguaggio. Infatti si è adattato ad alfabeti diversi da quello latino, come per esempio quello cirillico, ed è anche stato utilizzato in ambiti come la matematica e la musica.
Non lo penserebbe mai, in realtà.
È vero, nessuno lo penserebbe, si sa poco rispetto a questo linguaggio. In realtà la musica viene rappresentata come se fosse una scrittura semplice come la nostra, quindi non su un pentagramma, appunto perché è più semplice per chi deve tastare il foglio o il pezzo di plastica. Per questa ragione anticipiamo leggermente quello che faremo più avanti, ossia raccontarvi che cosa si può fare in settimana, e vi diciamo che a Milano, per chi fosse interessato a saperne di più, esiste l'Istituto dei Ciechi in via Vivaio, nei pressi della fermata Palestro. E per l'appunto c'è un'esperienza molto bella e formativa, che è il dialogo nel buio. Fanno anche gli aperitivi, in cui si svolgono delle attività in stanze completamente buie, in modo tale da renderci non vedenti per un'ora, un'ora e
mezzo.
E si
viene anche guidati dai ciechi.
È
poi,
vero,
no?
Si viene guidati da loro, che è allucinante. Loro si sanno orientare benissimo. Allucinante per te, che non ti rendi conto,
diciamo,
di quello
che hanno,
che
gli altri
capitando.
Sensi molto molto sviluppati rispetto alle.
E quindi anche noi oggi volevamo dire la nostra, raccontarvi qualcosa.
Bene,
sul Braille.
L'angolo di barba è molto apprezzato questa puntata da me personalmente, quindi grazie per avermi informata sulla scrittura Braille.
Sono qui per questo.
Andiamo avanti con la musica, perché nel 1968, sai che canzone è entrata per la prima volta in classifica britannica?
No, fammela sentire.
Sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again.
watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. I've got nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of a bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of a bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, I'm wasting time.
Sitting on the Docks on the Bay, of the Bay, è una canzone principe, diciamo, di Otis Redding, ed è arrivata terza in classifica, in classifica britannica. E ha poi raggiunto la vetta delle canzoni delle classifiche americane. In realtà è una canzone postuma, Otis Redding, perché è un brano scritto e cantato per la Volt Records, pubblicato nel 68. Redding ha scritto i primi versi della canzone, dal titolo abbreviato Dock of the Bay, all'interno di una barca in California nel 67. Poi, mentre viaggiava per promuovere il suo EP King and Queen, continuò a scrivere ancora il pezzo piano piano. Nel dicembre dello stesso anno, quindi del 67, si unisce al produttore e chitarrista Steve Cropper in uno studio di registrazione a Memphis in Tennessee. Insieme completano il brano e il risultato è una canzone completamente diversa da quello che scrive, comunque che componeva all'epoca Redding. Che cosa succede? Che mentre registra questo pezzo, Redding continua comunque il suo tour, e il 10 dicembre l'aereo su cui viaggiava lui con i suoi collaboratori precipita nel lago Monona fuori Madison nel Wisconsin. Quindi tanti saluti al povero Otis Redding, ma c'è rimasto un capolavoro di canzone che è Sitting on the Dock of the Bay. Peraltro, io non riuscirò mai a dirlo, Sitting on the Dock of the Bay.
Okay. Peraltro una fine molto lost, direi, molto
inquietante.
Molto
lost, chi lo sa se è perso su un'isola con Jack.
Magari sta cantando.
Magari sta cantando, speriamo per lui, voglio dire.
Va bene, ma è arrivato un altro momento importante.
Non è il momento di
cui non abbiamo
parlare.
Ancora la sigla.
Abbiamo ancora la sigla. Week of Today.
Week of Today.
Vi raccontiamo cosa
week
è successo a Milano oggi è nel weekend. Allora,
Week of Today.
Ok, dobbiamo riuscire a condensarla in qualche modo.
Hai ragione. Allora, che cosa dire? Oggi è vicino al tutto esaurito l'unica data italiana dello Stage Tour 2017 degli Avenged Sevenfold.
Sì, metallari per sempre, sì.
Che oggi appunto schiereranno come supporter una band di grande prestigio del panorama alternative metal come
i Disturbed. Disturbed. Cioè, io mi immagino quando avevo 16 anni mi dicevi Disturbed, cioè io proprio
siamo già tutti
mi disturbavo
lì. Siamo
da
già
sola,
tutti
capito?
Lì.
Vabbè.
Eri già disturbata.
Stasera parte.
Giochi di parole che volano.
Un altro appuntamento molto carino. Non definirei gli Avengers Sevenfold carini, però insomma, dal 21 al 26 febbraio parte al Teatro Manzoni Calendar Girls, che è una bellissima commedia di Tim Firth portata al successo dallo spettacolo, dal film riuscito con Helen Mirren, Julie Walters e Linda Bassett. È stato fatto un adattamento teatrale, tra cui partecipano anche, tra le altre, Angela Finocchiaro, Laura Corino e Ariella Reggio. Praticamente la piece parla di queste donne che si ritrovano, che sono comunque molto, molto abbienti, molto perbeniste, diciamo. A una di queste donne muore il marito e loro cominciano comunque una raccolta fondi per il funerale, per fare il funerale, e si spogliano. Ecco, te la faccio breve. Si spogliano e fanno questo calendario perché vedono che la fondazione non raccoglie abbastanza soldi, decidono di spogliarsi e posare per questo calendario che vende tantissimo, perché raccoglie oltre 1 milione di sterline, perché la commedia,
è inglese, britannica,
è molto simpatica, quindi sì, la consigliamo.
Poi vabbè, c'è anche Angela Finocchiaro nel, quindi voglio dire che è famosa,
se
per
pensi
essere molto
poi
divertente.
Che sono tutte signorotte legate all'ambiente della chiesa, insomma,
è vero, è una storia un po' particolare,
si sa che si ride, insomma.
E invece dal 21 febbraio al 18 giugno ci sarà a Palazzo Reale Keith Haring, i 110 lavori, alcuni inediti, di uno degli artisti più liberi e generosi dell'arte contemporanea,
sì.
Che peraltro parliamo di un ragazzo che ha continuato a regalare le sue opere disegnando gratis sui muri di tutto il mondo,
sì.
Anche quando queste venivano vendute a peso d'oro nelle gallerie. Peraltro nel giro di pochi anni quei simboli nati peraltro su un con un gessetto sui muri della metropolitana si trasformarono in un vero e proprio linguaggio con cui chiunque poteva, voleva esprimersi, e quindi nacque così l'idea del pop shop,
esatto.
Un negozio che Haring aprì nel 1986 e dove la gente poteva comprare magliette, spille, cappellini, gadget pieni di omini.
Di omini. Super,
super
pop.
Pop.
Sì, è vero, e ci piace così, voglio dire. Chi è che non ha mai avuto un quaderno di Keith Haring, dai, voglio dire. Andiamo avanti.
Stile comunque, molto bello.
Molto bello, sì. Andiamo avanti e parliamo. Allora, giuro che l'Ammu Caffè non ci sponsorizza, però perché fa delle iniziative veramente carine. Allora, se il cannolo dell'altra settimana scorsa non vi ha soddisfatto perché vi siete ritrovati da soli, perché la vostra meta aveva detto, cioè, ma io sono ingrassata e quindi potete mangiare il cannolo, cioè, ma sei proprio uno strano.
Cioè, sei proprio un vile.
Un vile.
Sangreggione.
100 grammi di ricotta con ghiaccio di cioccolato, sai dove dovete mettere? Ecco, se vi siete ritrovati in una situazione del genere, non vi preoccupate, perché questo sabato l'Ammu Caffè torna con una novità, con voglia d'estate, perché ormai siamo qui, cioè,
siamo
in maniche corte,
siamo già proiettati all'estate.
Che cosa succede? Che servirà il gelato salato, ma la cosa carina è che il gelato sarà al gusto di pomodoro, mozzarella, basilico e pane. Gelato al gorgonzola su polenta grigliata e noci siciliane, sorbetto, sto proprio leggendo, sorbetto di cioccolato speziato con salsa al lampone, croccante pistacchio zenzero fino al frozen gin tonic al cetriolo. Cioè, voglio dire, io sono già lì. Sono già lì. Il problema,
che assortimento.
Che assortimento sarà? Il problema è che tutto questo costa 10 euro a gelato.
Vabbè,
che voglio
però
dire? È come la storia del cannolo.
Nel senso,
paghi un'esperienza,
essere, sì, diciamo. Esatto, cioè comunque è molto tipico, dove mai lo troveresti?
Esatto, è vero.
Dove
è
mai
vero.
Potresti trovare una cosa
è vero,
del genere?
È vero, quindi sabato tutti all'Ammu
Caffè
a consolare anche chi è rimasto da solo.
Magari pagateci voi dell'Ammu Caffè, esatto. Visto che ormai
se volete sponsorizzare,
o almeno metteteci un like
today
sulla pagina, che ricordiamo essere
@dayliketoday. Se volete siamo lì. Bene, anche questa settimana abbiamo finito, ma prima di salutarci abbiamo l'ultimo compleanno, perché oggi, nel 1943, è nato David Geffen.
Fondatore, peraltro, dell'Asylum Records.
Sì.
Dove sarà finito il tipo in psichiatria che ha cercato di strangolare Robbie Williams.
Esatto, perché lui ha fatto emergere giusto qualche artista come Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Jackson Browne, Warren Zevon e anche Tom Waits, Johnny Mitchell, insomma i più grandi li ha fatti emergere lui. Tra l'altro lui
è anche cofondatore della DreamWorks,
quindi non potevamo non celebrare un uomo così, scegliendo uno degli artisti che ha fatto emergere. Noi vi salutiamo, ci vediamo settimana prossima con gli Oscar. Così,
yeah!
Anticipazione!
Volevo ringraziare tutti quelli che ci votano da casa. Quelle due o tre persone.
Nel frattempo, mentre pensiamo.
Mia sorella, ciao Claudia, che ci sta ascoltando.
Pensiamo al discorso di ringraziamento, andiamo ad ascoltarci In Between Love di Tom Waits. Ciao ragazzi!
Ciao!
Between love, trying to scheme love, who can tell what we may find? Never thought, love, that I'd get caught, love, between the magic in your eyes. Your love's like wind and it's so cool and breezy. Never thought that love could be so easy. In between, love, trying to scheme, love. In between, love again. Blind love to the feelings in my mind. Your love's like wind and it's so cool and breezy. Never thought that love could be so easy. In between, love, trying to scheme, love. In between, love.